mettiamo pure l'antisessismo, però.
Ma sì,
lo so,
no,
che purtroppo dicevo, questa cosa poi è scivolata. Perché però insomma tutto ieri, nasce dall'acqua.
Ieri c'erano un migliaio di persone in piazza a Torpignattara, 1000 persone tra il pomeriggio e la mattina in piazza a Piacenza. Comunque c'è stata una risposta, probabilmente le polemiche montate in questi giorni, forse toccherà anche in qualche modo ringraziare il PD, Arci e Ampi Nazionale, perché hanno creato tutta, hanno fatto in modo che poi la gente reagisse a questa, a questo divieto di andare in piazza, anzi a questo invito di andare in piazza. Oggi il sindaco di Macerata ha provato a mettere una pezza dichiarando che lui sarebbe stato col cuore in piazza, ma comunque non condivideva i tempi della manifestazione. Vabbè, le solite pantomime. Quello che sorprende in parte, però fa molto piacere, che nonostante un dibattito, una campagna elettorale del genere, un dibattito politico così spostato ormai a destra, e dove gli unici contenuti e argomenti su cui si scontrano le varie forze politiche sono di destra, una reazione del genere fa piacere soprattutto a chi come noi ci ritroviamo sempre a discutere e parlare di antifascismo, antisessismo e antirazzismo.
Sì, beh, diciamo che questi segnali che arrivano in questi giorni, quelli che tu ricordavi, soprattutto ovviamente dalla piazza di Macerata oggi, che poi in realtà arriva un po' casualmente ad annunciare altri appuntamenti, altre iniziative, una settimana ulteriore, giorni ancora ulteriori di mobilitazione, di dibattito su questo, ma diciamo che in qualche modo si ha un po' la sensazione di vedere paradossalmente come, chiamiamola così, si invoca spesso la società civile, no? In qualche modo un segmento almeno della società civile, diciamo, che ribalta quello che è il, diciamo, il senso comune che si è andato sedimentando in questi anni. Perché credo che una delle cose che vanno ricordate in questo momento, e forse anche, diciamo, ricordando a noi stessi di non cogliere solo l'ultimo anello di una lunga catena, e che probabilmente si cominciano a pagare i risultati in negativo, da questo punto di vista ovviamente dico, di un lungo sdoganamento del fascismo nella storia di questo paese. Quindi, facendola molto breve, senza andare ovviamente sul piano storico, però elementi che rimandano da un lato a questa banalizzazione del fatto che gli italiani si sono autoassolti, no? L'italiano brava gente nella stagione della Democrazia Cristiana, in cui vigeva comunque l'idea della tenuta della Costituzione come elemento, si diceva che l'estrema destra era fuori dalla Costituzione, l'MSI aveva rapporti con la DC ma era comunque fuori, no? Dall'arco costituzionale, eccetera eccetera. Però diciamo quel tipo di elemento lì è diventato poi estremamente più significativo nel momento in cui, da un lato, la destra politica è ripresa nel nostro paese, no? Quindi ricordiamo tutti come l'annuncio della stagione berlusconiana, se vogliamo ricordare dei simboli, è stato nel novembre del 93, campagna elettorale delle amministrative per Roma, in cui un signore che si chiamava Silvio Berlusconi, che all'epoca tutti conoscevano come un imprenditore di successo, certo molto discusso, legato alla stagione craxiana, investimenti eccetera eccetera, e uno dei primi imprenditori dei media in Italia fuori dal consesso, diciamo, del servizio pubblico, disse: io se fossi a Roma voterei per Fini. Ma soprattutto cominciò a dire, con una serie di dichiarazioni che riempirono i giornali, che si sposavano con quell'incontro con Fini, che forse Mussolini non era stato tutto male, che forse il fascismo non era stato tutto male. Sappiamo poi come, diciamo, l'ipotesi, diciamo, che si è verificata è quella che, siccome qualcuno prendeva i voti ed veniva da quella storia politica, diciamo, in qualche modo la sua storia politica veniva ripulita. C'è stato Fiuggi, c'è stato tutto un lungo percorso.
Ricordiamo che all'epoca Fini era ancora MSI, sì. quando
si forma il primo governo Berlusconi, quelli che entrano sono ministri e sottosegretari a tutti gli effetti, Missini. Quindi, perché però tutto questo per dire che poi si sposa ovviamente invece con un problema che ha una parte della sinistra, che era iniziato già prima dell'evoluzione del PC, era iniziato, qualcuno ricorderà, con una grandissima mostra sul fascismo che fecero a Milano in piena stagione craxiana, per in qualche modo per dire che il fascismo non era stato anche lì soltanto la guerra, le leggi razziali, ma era stato più che dire che c'era stato del bene. Che cosa si tentava di dire? Un pezzo della storia italiana, in questo senso significativa, senza particolari accezioni, che è un leitmotiv che poi ritorna, no? Negli ultimi decenni ci è stato detto, in fondo Mussolini era un po' come Garibaldi, come Mazzini, no? A determinata storia, epoca storica, corrispondono i leader politici. Discorso ovviamente raccapricciante. Però tutto questo per dire che dopo 30 anni di una stagione di questo tipo, pensiamo un tizio come Traini, no? Fascista convinto, eccetera. Sì, tra l'altro è un giovane diventato adulto dentro questa storia.
Tra l'altro parliamo di Traini, che è stato raccontato come, no, vabbè, ovviamente il gesto che ha fatto è da considerare folle, perché è folle, però è un militante politico, non è uno scappato di casa come qualcuno sta cercando di raccontarlo. Era presente al Family Day, candidato della Lega pochi mesi fa. A novembre era presente alla manifestazione in piazza questa di Roma con Forza Nuova, un vero e proprio militante politico della destra radicale. Poi che abbia avuto simpatie diverse, questo è un altro discorso, e come lui ce ne sono tanti. Non sto dicendo che ce ne sono tanti pronti a andare
pure
in giro a sparare,
pure quando successe a Firenze che si parlò del folle, sì, quelli erano comunque militanti, che poi
parliamo di attivisti politici, simpatizzanti, organici o no, però parliamo di gente che va in piazza, di gente che facile che te la ritrovi a volare, come poi in questo caso te lo ritrovavi a giugno candidato per la Lega a Corridonia, dove non ha preso manco il voto, cioè dove neanche lui si è votato, perché ha preso zero voti. Però parliamo di uno che comunque stava dentro ed era un attivista politico, perché questo poi è anche importante. Ed è quello che è successo poi a Macerata, è un atto politico. Poi si può discutere sul fatto terrorismo non terrorismo, ci interessa molto poco, però è un atto politico, se ne è rivendicato politicamente anche tutti, no, tutti i gesti che compie attraverso,
e non solo lui si è rivendicato politicamente,
sì, parte questo, però quello che fa lui fa un atto politico. Quindi no, bisogna anche ragionare e tornare a parlare di politica, perché poi troppo spesso quando a destra succedono queste cose si tende sempre a farne un fatto di cronaca nera, mentre sono veri e propri atti politici. Poi questo poi si può discutere, questo non vuol dire che da domani la gente va in giro a sparare agli immigrati, no, assolutamente, però queste cose accadono. Questo è l'humus su cui si muove la destra radicale e anche la destra moderata, come viene chiamata in Italia, quella liberal, quella borghese, perché poi quello che ha detto in qualche modo Fiore dopo Macerata l'ha ridetto simile Salvini, l'ha ridetto simile un Berlusconi, l'ha ridetto simile una Meloni, dove ancora oggi parlava di manifestazione ridicola per chi andava in piazza oggi a Macerata, usava proprio il termine ridicolo.
Sì, infatti diciamo quello che cercavo di dire è proprio questo. Non è che, dato il contesto da cui veniamo, questi fatti siano trovino una qualche sorta di sinistra legittimazione, al contrario, ovviamente. È però che credo valga la pena sottolineare come il contesto nel quale si arrivano a questi fatti in qualche modo li determina, cioè determina le condizioni perché possano avvenire. Perché accanto allo sdoganamento progressivo del fascismo e della memoria del fascismo, ovviamente si è arrivati alla possibilità che una parte almeno di quello strumentario, se non ideologico, chiamiamolo simbolico, perché poi la costruzione simbolica dei fascisti di oggi è un patchwork di cose, insomma, no? Però l'idea è che nello spazio pubblico si possa far riferimento a quella stagione, vagamente intesa, attribuendole degli elementi positivi. Per assurdo, non è un estremista di sinistra che ha detto nel modo più forte, ha messo l'accento su questi elementi nel modo più forte in questi ultimi giorni, ma è il Presidente della Repubblica Mattarella, il 27 gennaio,
sì,
ha
detto
smettiamola col mito del fascismo, sì, buono, che non esiste. Cioè il Presidente della Repubblica, un democristiano,
sì, ha detto una roba
tantenne,
che
no?
Non ha detto nessuno nell'arco del ceto politico presente ora in Parlamento negli ultimi 5 anni. Tra l'altro ha detto la cosa più a sinistra
dal nostro punto di vista, ride, magari, però ha detto una banalità, ovviamente detta dalla prima carica istituzionale della Repubblica, ha un rilievo diverso. Dicevo, per concludere, l'altro elemento è che contemporaneamente a questa possibilità di rendere utilizzabile nel dibattito pubblico quel tipo di repertorio fascista, non è un caso insomma che oggi si parli normalmente dei fascisti del terzo millennio, al di là della sigla che ricorda, diciamo, questa frase genericamente di tutti i gruppi della destra radicale. Il problema non sia che sono fascisti, Il problema è se poi compiono dei comportamenti violenti, sessisti, eccetera, come se peraltro, diciamo, le due cose non fossero evidentemente connaturate, da cui la condanna storica del fascismo, da cui la nascita di un paese che si fondava, diciamo, sul superamento, no? di quel tipo di politica. L'altro elemento riguarda la migrazione, le migrazioni, cioè riguarda il fatto che nello stesso periodo nel nostro paese, non magari attraverso i medesimi soggetti, si è attuata una narrazione di massa della presenza dei migranti. Qualcuno lo ricorderà, ancora negli anni 90 chi si occupava di destra guardava gli altri paesi e diceva: ah, ma noi non saremo mai, non avremo mai una Le Pen, non avremo mai un Haider, non avremo, perché l'Italia è il nostro paese. Cosa è successo? Le condizioni, non per dire arrivano i migranti allora si diventa razzisti, attenzione, ovviamente non è quello il punto è che in una condizione simile dal punto di vista sociale, il nostro paese è diventato un laboratorio, cioè è diventato ancora peggio della Francia che ha prodotto Le Pen o dell'Austria che ha prodotto Haider, perché ha diciamo costruito una normalizzazione tale che produce sia l'aspetto della rappresentanza politica su questi contenuti, c'è cioè un vero e proprio mercato dell'odio. A me ha fatto molta impressione, come dire, un dato che comunque non legittima nulla dei comportamenti demenziali della politica, a partire dalle cose di Renzi, dal PD, eccetera. Però l'idea è che i primi sondaggi, valgono quello che valgono, dopo i fatti di Macerata, dicano che la Lega è cresciuta, anche se di poco. Cioè, è abbastanza impressionante, no? Cioè, c'è l'idea che possa esistere un tale mercato politico che nel nome della paura si traduce in intolleranza, anche in giustificazione di questo, significa che questi elementi si sono sedimentati. Chiudo. Per dire cosa? Per dire che dopo che si diceva l'invasione, 25 anni fa, 30 anni fa, gli albanesi, che la Lega, prima di diventare il fascio leghista, ma già caratterizzata dalla questione dei migranti come elemento di fondo, la difesa dell'identità padana, sì, oggi uno come Salvini va in giro raccontando in televisione, sui giornali, senza che nessuno... L'idea della sostituzione etnica, cioè... diciamo,
un sacco di bugie,
un mito complottista, sì, che affonda nella tradizione dell'antisemitismo, i protocolli di Sione, cioè, che possono anche che vi sia un complotto per far venire qui i migranti e sostituire i cittadini che sono di Roma con gente che viene dall'altra parte, e nessuno gli dice che, ecco, allora è chiaro che all'ombra di tutto ciò e chiudo, ci sono i comportamenti elettorali, c'è la presenza, la legittimazione dell'azione politica visibile dei gruppi della destra radicale, e c'è quella dimensione, diciamo, dell'ipotesi del lupo solitario, che come ci insegnano modelli di natura ancora più terribile, pensa Breivik, eccetera, o il suprematismo bianco negli Stati Uniti, sono tutt'altro che solitari. Cioè sono persone che passano all'atto nel momento in cui ritengono che socialmente quel tipo di contenuti siano legittimi. Questa è la fotografia del contesto.
Infatti, delle prime parole di Traini, almeno secondo sempre gli organi di stampa, che sembra aver detto alle forze dell'ordine, è stato: ho fatto quello che andava fatto, che è proprio una rivendicazione assolutamente politica. Tra l'altro, no, tu facevi il discorso su quelli che sono i discorsi ormai accettati, no, pubblicamente accettati. Il discorso della sostituzione etnica viene normalmente accettato in qualsiasi talk politico. Salvini probabilmente cresce perché all'indomani di Macerata, o anzi negli attimi successivi a quello che è successo a Macerata, Salvini sta intervistato in tutte quante le televisioni, radio e giornali, ma soprattutto, no, c'è la mancanza di qualcuno che possa controbattere a questa retorica razzista e xenofoba, perché di questo si tratta, e viene a mancare appunto la controparte, una controparte che viene a mancare non perché non c'è, perché spesso e volentieri chi fa informazione neanche la va a cercare. Quindi, no, all'indomani della dichiarazione di Minniti, il corteo automaticamente è stato annullato, quando il corteo invece non era vero che era stato annullato, perché si erano soltanto sottratti il PD e via dicendo. Però questo è il dramma, probabilmente è il dramma, e in questo le media, e non soltanto i media, perché alcuni discorsi poi vengono anche ripresi da qualcuno a sinistra, no? Sul discorso degli eserciti di lavoratori di riserva che tendono ad abbattere che per colpa loro vengono abbattuti i salari magari dei lavoratori autoctoni, è un discorso che qualcuno fa anche a sinistra, è giusto anche andarle a ricordare certe cose, però appunto viene normalmente, si può parlare in un talk mattutino o l'ora di pranzo nel primo pomeriggio di sostituzione etnica. Vedevo una domanda fatta in un servizio contro un servizio in Rai, tra l'altro, a Forza Nuova, tra l'altro un servizio apologetico
ad Agorà.
Sì, ad Agorà, in cui mi viene chiesto: ma voi cosa intendete per sostituzione etnica? Normalmente, come se, che ne so, cioè come se stessero chiedendo cosa ne pensate voi dell'articolo 18, no? Una cosa del genere, roba inaccettabile, non può essere quello un argomento politico, non può essere dato spazio a un argomento del genere. Invece viene dato tranquillamente spazio, quindi alle 9 del mattino puoi trovare un Salvini o una Meloni a parlare di sostituzione etnica o di invasioni, nonostante poi i numeri dicano il contrario. E quindi H24 c'è questo racconto sistematico, e soprattutto viene a mancare lo spazio, probabilmente non la voce, viene a mancare il conto racconto, no? Qualcuno che possa andare a smontare la loro retorica. E sono bastati 30 secondi, si vede su un video sui media oggi, no? Al direttore del Museo Egizio di Torino per smontare la retorica della Meloni, 30 secondi, in 30 secondi ha zittito quella che era un'iniziativa islamofoba. Lei si è presentata, dopo averlo fatto Salvini, si è presentata fuori questo museo per contestare uno sconto per gli arabi, buttandola su un discorso etnico, no? Facendo appunto un discorso assolutamente islamofobo. 30 secondi sono bastati, bastava mettere qualcuno che lo smontasse, invece questa cosa non avviene mai, quindi si parla a ruota libera. Sentivo l'altro giorno in radio al leader di Casa Pound che diceva che ha affermato che la Costituzione, anzi, in cui loro si facevano addirittura costituzionalisti, perché la Costituzione riprende alcuni valori del fascismo, che accade proprio in libertà, e nessuno che dice ma che stai a di. Ma lo stesso viene raccontato, no? Sempre lo stesso personaggio che parla di, per quanto riguarda il discorso immigrazione, parla di invasione della Libia, e discorsi che non stanno né in cielo né in terra, che vengono accettati politicamente tranquillamente, vengono anche dibattuti, non soltanto accettati, no? Come se fossero minimamente, no, accettabile, appunto.
Sì, probabilmente anche perché nel frattempo, rispetto, diciamo, al ripercorrere un po' le vicende storiche degli ultimi anni, è accaduto anche un altro elemento, cioè se nella destra politica tutta, diciamo, si sta imponendo una sorta di razzializzazione del discorso migratorio, perché è vero che queste cose le dice Salvini, ovviamente la Meloni, c'è una concorrenza, diciamo, a coprire un'area, no? A destra della destra. Il vero problema è che anche, diciamo, l'area berlusconiana, Forza Italia, come dire, ha progressivamente, cioè c'è stata progressivamente un'evoluzione. Io dico razzializzazione perché quando, diciamo, il dibattito sui migranti, già, come dire, assolutamente incredibile dal punto di vista dei toni, si trasforma nell'evocazione di una minaccia di tipo razziale, no? Un esponente leghista, candidato alla regione Lombardia, l'ha tradotto in parole, insomma, no? Sappiamo che poi ha detto è un lapsus, traducendo anche lì quello che ti dice la psicologia dei lapsus, insomma, è quello che stavi pensando e che te è uscito, insomma, sostanzialmente. Che cosa è accaduto nel frattempo? Che in qualche modo le posizioni che 20 anni fa erano, detto tutto in modo molto sommario, ovviamente occupate dalla destra in senso generico, la sicurezza, le aiutiamoli a casa loro, è diventato drammaticamente spesso il verbo di una parte almeno della cosiddetta sinistra istituzionale. Cioè ben prima di dire evitiamo di alzare i toni, ben prima di lanciare l'allarme su quanto accaduto a Macerata, tra l'altro in un modo anche, io penso, autolesionista, noi può non interessare l'esito elettorale del Partito Democratico, però un partito che ha un problema grosso di copertura, no? Diciamola per quello che è, della propria sinistra, dei propri ceti sociali di riferimento, tranne che non, ma questo è un interrogativo molto complicato, che non ritenga un partito che ci dicono i sondaggi oggi essere radicato ancora, soprattutto nelle ex regioni rosse, e ritenga che presso il proprio spaccato sociale alcuni discorsi siano improponibili, e questo apre apre un problema di fondo per la cultura politica da cui viene. Forse si potrebbe andare più in là, la cultura politica di una parte del movimento operaio. Ricordiamo che quando la questione migratoria è diventata significativa nel dibattito pubblico europeo, alcuni sindaci delle banlieue francesi, del Partito Comunista Francese, dicevano: beh, meglio non averci i centri musulmani o i centri degli immigrati, perché poi diventerà appunto la guerra sociale, perché poi, più che altro perché forse non sappiamo gestire un conflitto che non sia quello di classe, sembravano dire, e quindi rimuoviamo il problema rimuovendo i soggetti, cioè dicendo noi prima degli altri, no? Insieme a Le Pen cacciamo i migranti. Ma questa è ovviamente un'altra questione. Cioè, quello che intendo dire è che probabilmente la rappresentazione attuale delle cose sta anche in questo contesto, cioè si legittimano i neofascisti, di fatto la destra, tra virgolette, moderata, anche se magari non lo è mai stato, dice delle cose che sembrano quelle della destra radicale di qualche tempo fa, e il centrosinistra risponde non cambiando il piano della riflessione, ma accettando i livelli, tra virgolette, meno urticanti, meno razzializzanti del dibattito sulla presenza delle identità, delle cose straniere, cioè tutta una follia. Questo è però il contesto. Io penso che in qualche modo, quando noi riflettiamo sui media, dobbiamo tenere ben presente di questo, perché i media italiani sono spessissimo il parterre, l'eco dei comportamenti politici. Non voglio dire che tutti rispondano a qualcuno, ma insomma, che spesso c'è la logica di dire: prima di fare il mio lavoro devo capire come si posiziona il mio lavoro nel contesto attuale, non è che sembro troppo.
Infatti questo era il secondo punto, appunto, era questo qui, no? Come il centro-sinistra italiano abbia poi accetti il confronto su questi temi, che sono dei temi assolutamente xenofobi, ma beh, loro lo accettano, no? Ma l'ha fatto anche Minniti, le dichiarazioni di Minniti nelle ultime 48-72 ore, fino a quella che ha fatto ieri, penso ieri perché l'ho letta oggi, no? Che lui ha decretato, un altro di questi che ha decretato che il fascismo in Italia è morto, lo fa chiunque, no? Leggevo anche un pistolotto del più grande giornalista italiano ormai, per molta gente, che è Mentana, che non si sa perché anche lui, no, ha dato un giudizio storico sul fascismo: il fascismo è morto, eccetera eccetera, poi va a casa dei fascisti a fare gli incontri, gli strappa la quattro dichiarazioni sulle leggi razziali ed è tutto a posto, perché ormai c'è anche questo fatto: il fascismo è fascismo in Italia soltanto se è antisemita, altrimenti non è fascismo. Comunque le parole appunto di Minniti sono queste: lui ha detto che ha bloccato gli sbarchi perché temeva, no, una ondata di crimini razziali, che è una roba allucinante e gravissima, visto anche non soltanto per quello che sta succedendo in Libia, ma per i lager e tutto, perché anche se non ci fossero i lager, e questa è l'aggravante drammatica di tutta questa storia, anche se non ci fosse questo, sarebbe comunque agghiacciante lo stesso quello che ha detto Minniti in queste ultime 72 ore. E mi sembra che sia proprio colui che rappresenta più di ogni altro ormai il PD renziano, il PD pensiero, visto che poi tutti si accodano alle sue dichiarazioni e nessuno li va in contrasto.
Sì, anche perché tutto questo produce una sorta di gigantesca inversione della realtà, cioè sostanzialmente i passi che fa Salvini per in qualche modo legittimare la tentata strage di Macerata sono: c'è l'invasione, quindi poi se c'è l'invasione, cioè se la base di partenza è che ci abbiamo la sostituzione di popolo, l'invasione, il meticciato, il rischio per la razza bianca, beh insomma poi c'è qualcuno che la reazione tra virgolette progressista è quella di dire: no, il razzismo no, c'è anche ovviamente, invece Del Rio ha detto c'è un pericolo fascista, no, dentro il PD poi c'è un'articolazione, siamo comunque in campagna elettorale, però l'atteggiamento di fondo è dire che però nel momento in cui il fenomeno migratorio si produce in gran numero, diventa, diciamo, una cosa importante, beh in qualche modo porta con sé questo tipo di risposte. Quindi da una parte c'è la giustificazione, dall'altra c'è una sorta di assolutizzazione della cosa, cioè tanti migranti, tanto razzismo, ergo togliamo di mezzo i migranti. L'esito è identico, l'esito fa paura, cioè questo è il vero problema, no, di fondo, cioè non c'è uno scarto rispetto alla riflessione pubblica. Ripeto, il tutto poi dentro la campagna elettorale, in cui probabilmente dal punto di vista di coloro che intervengono, cioè tutti i soggetti da destra a sinistra nominati, tenderanno anche a immaginare che quello che dicono possa avere una qualche eco nel voto, credo, dal loro punto di vista. Quindi ancora peggio, diciamo, se vogliamo, enfatizzando ancora di più, no, quelle che sarebbero già assurdità.
Io in tutto ciò vorrei riportare, insomma, come spesso accade, non è la prima volta che ci sono campagne elettorali in questo senso, no? Ci ricordiamo anche quella tutta di Alemanno qua, eccetera. Insomma, non voglio lo ricorderò spesso.
Alemanno vinse grazie all'omicidio della signora Reggiani, giusto il cognome, magari rischio di sbagliarmi, però è anche vero che 10 anni fa l'humus, i discorsi non erano questi.
No,
erano,
però diciamo che è una retorica che insomma che c'è da tanto tempo. Secondo me diciamo che molte volte, insomma, diciamo che il fascismo poi si diffonde sempre di più nei momenti anche in cui il capitalismo fa delle sue mosse, no? Quindi andrebbe in qualche maniera anche un po' capito questo, cosa sta succedendo in Italia, cosa sta succedendo un po' nel mondo, perché ci sono anche, insomma, diciamo così, come tu hai fatto prima l'esempio degli Stati Uniti d'America, diciamo che c'è rivisitazione di determinate spinte catto-fasciste, chiamiamo integraliste fasciste, catto-integraliste fasciste, anche in chiave, secondo me, perché c'è anche una risistemazione economica che si gioca molto spesso. Questo passatelo anche sul corpo delle donne, tanto che non è un caso che sia nel caso di Alemanno come nel caso di Macerata ci sono delle donne coinvolte, no? E questo perché poi molte volte i fascisti poi ti dicono noi proteggiamo, no, le nostre donne e via dicendo, quando insomma oltre al fatto che le donne si proteggono da sole non è neanche vero nei diciamo così nella pratica, visto che tanti sono anche quelli che appunto che menano, uccidono tra appartenenti anche alla destra e all'estrema destra. Però per dire che andrebbe a me un po', diciamo che mi non è che insomma mi fa un po' specie questa totale spostamento, soprattutto i media un po' mi preoccupano, totale spostamento della discussione, cioè non c'è discussione. Cioè c'è un appiattume e anche un livello culturale, un tempo c'era la famosa classe gli intellettuali, no? Cioè in questo paese, in questo momento non ci sono neanche quelli, cioè non c'è un dibattito minimo che contrasta tutta questa narrazione tossica che stanno portando avanti tutte e tutti insieme, e questo un po', insomma, diciamo che è preoccupante in qualche maniera.
Sì, c'è da dire appunto come dicevi tu che siamo in campagna elettorale, quindi il problema purtroppo ce lo portiamo dietro da lungo tempo, ce lo porteremo dietro.
Ma ci avremo
anche
una campagna elettorale
dopo
che
le elezioni.
Questa legge elettorale potrebbe durare anche un altro anno.
Sì, no, l'immaginavo rispetto al fatto che si levino meno delle voci più critiche, no? Cioè è chiaro che chi si posiziona in questo momento per il modo in cui abbiamo, perché poi c'è anche il problema, diciamo che i nostri media tendono a raccontare le posizioni dei partiti come una campagna elettorale permanente, no?
Cioè,
quando è il momento in cui una cosa si può approfondire, perché poi il lavoro è questo, no?
Cioè, io non so,
quando hai davanti un interlocutore che dice manderemo gli immigrati in Cirenaica, tu dovresti dirgli qualcosa sul piano storico, ma anche interrogarlo, ammesso pure che lo vuoi trattare perché c'è la par condicio come un candidato tra virgolette normale, digli qualcosa sul colonialismo italiano, no? Perché sappiamo che prima delle leggi razziali, le leggi razziali
abbiamo parlato
sono state costruite
radio.
È questo, no?
Qui si parla come Salvini o Berlusconi, tra l'altro, no, le promesse di rimandare a casa 500.000 persone, tra l'altro, sono anche economicamente e tecnicamente impossibili, perché si tratterebbe di decine di aerei al giorno. Tra l'altro,
la macchina dello Stato che per alcuni anni si occupa
soltanto di questo, oppure come qualcuno poi però c'è un fatto, io non so in quali altri paesi d'Europa ci sono tutte queste trasmissioni dalla mattina alle 7:30, 8 del mattino sulle varie reti fino alla sera dopo cena, continua e sistematica.
Il problema
in cui c'è l'autorappresentazione della classe politica e del giornalismo, sono sempre loro
il problema è proprio questo, cioè che in qualche modo, perché io rimandavo a uno sdoganamento di lunga lena in qualche modo, perché è un po' la stessa dinamica, cioè quando noi abbiamo visto emergere la nuova destra italiana, no? Berlusconi e dietro di lui tutti questi che fino all'altro giorno avevano fatto la befana fascista nel circolo dell'MSI dell'Appia, avevano dato i panettoni ai ragazzini vestiti tipo giovani, cioè, insomma l'MSI che arriva, no? Poi dopo c'era la strategia della tensione, la violenza, gli omicidi dei compagni, però culturalmente, no? Pensiamo qual era il portato di quella famiglia politica lì. Quella roba è diventata immediatamente parte di una narrazione nel segno dello spettacolo delle vicende politiche. Quando io penso al revisionismo italiano, no? Uno potrebbe dire, beh, c'è l'opera di De Felice, che però era uno storico, no? Con tutta la complessità del caso. Ha fatto più danni probabilmente il salotto di Bruno Vespa, cioè nel senso con quelle trasmissioni in cui si raccontava la famiglia Mussolini che suonava al piano a Villa Torlonia i brani di jazz che il regime vietava. Perché? Perché gli italiani, diciamo, non avevano gli strumenti per capire quella musica, ma i Mussolini, intesi come famiglia, erano gente aperta, un altro però erano i liberali, capito? Ecco, allora quel tipo di elementi lì hanno in qualche modo prodotto un racconto e oggi questo racconto in qualche modo continua malgrado cambino gli interpreti, per cui nel momento in cui c'è la campagna elettorale c'è un candidato di Casa Pound che va in una trasmissione, viene trattato esattamente come venivano trattati, come veniva trattato qualcuno che raccontava quello che raccontava Berlusconi 25-28 anni fa.
Insomma. Abbiamo una telefonata, ciao.
Compagni, buonasera, vi saluto, sto seguendo con grande interesse le vostre parole che mi sembrano davvero calzanti, esaustive, fare centro su delle questioni, diciamo, veramente indecenti di come si possa, diciamo, passare da considerazioni, diciamo, drammatiche che andrebbero fatte su quello che sta accadendo invece a il portare tutto su un terreno, diciamo, di furbizia elettorale, di calcolo politico becero, insomma qui è in gioco davvero la democrazia, ma non soltanto la democrazia, ormai se la so giocata da tempo, ma è in gioco davvero la qualcosa forse di più perché è diffuso e ha conquistato larghi, diciamo, strati della popolazione anche periferiche delle città, lo sappiamo tutti, insomma. Io aggiungerei due considerazioni, una è storica e lo dico, diciamo, quasi con il sorriso sulle labbra, ma un sorriso drammatico, direi. Cioè, quando si ricorda ai fascisti quello che è stato il fascismo, ci fosse mai uno dei nostri ben pensanti, tra virgolette, di sinistra che gli ricorda che quell'essere ignobile di Mussolini è stato un essere davvero un vigliacco, uno che è scappato, diciamo, ha lasciato i suoi ragazzi a Salò morire, no? Ed è fuggito vestito da tedesco con l'amante al fianco, per dirne uno, insomma, no? Quando si ricorda il grande eroe, ma quale eroe? È stato un vigliacco, è stato uno che ha tradito le sue idee iniziali di fede, diciamo, alle classi meno abbienti per schierarsi coi padroni e per bastonare quelli che protestavano, diciamo, per maggiori garanzie sociali, per la dignità, quindi bastonando appunto lavoratori della terra, lavoratori delle fabbriche e così via, quindi al servizio di un capitalismo che all'epoca, diciamo, aveva paura delle occupazioni delle fabbriche e così via. Beh, quindi dovremmo ricordargli anche che questo volto così non proprio aggressivo del fascismo, basti pensare che nei primi momenti in cui il fascismo prende il potere, diciamo, parliamo del 22 eccetera, ci sono subito degli omicidi clamorosi, ammazzano sindacalisti, ammazzano oppositori politici, costringono un paese intero a rifugiarsi nell'oscurità, insomma, e qualcuno scappa all'estero e comincia a tessere le trame della resistenza, insomma. Un'altra considerazione brevissima che va fatta, che abbiamo sempre fatto noi, diciamo, che abbiamo avuto una visione critica del capitalismo e sicuramente una visione anche drammatica in certi momenti, che il fascismo non possiamo che considerarlo, questo non lo diceva un rivoluzionario di professione, lo diceva Antonio Gramsci, lo legava sicuramente a condizioni, diciamo, di degenerazione del sistema economico, come oggi d'altra parte. Ma io andrei ancora più a fondo per guardare la ferita e la sua purulenza fino in fondo, al di là, diciamo, poi di questo, al di là del fatto che diamo per scontato e che andrebbe spiegato meglio alle persone, questo forse è il nostro limite, che non riusciamo a comunicare questa idea storica, critica, diciamo, del capitalismo, è che oltre che, diciamo, la deriva viene dal male profondo che chi non rappresenta più socialmente le istanze della gente spinge la gente stessa alla disperazione, all'alienazione, ma ci rendiamo conto che 40 anni di come posso dire, frana consumistica su questa gente, su questo popolo, perché poi il popolo è il prodotto di certe scelte e di certi condizionamenti, ha determinato frustrazioni, esclusione sociale, rabbia, violenza. Io vedo anche il fascismo dentro questa piega. Cioè, io non mi meraviglierei se fra qualche tempo in Italia ci fosse qualche pazzo che tipo Columbine entra a scuola e spara a tutti, insomma. È già successo, la violenza sulle donne, la violenza folle. Pensate quello che è passato qualche giorno fa e ha sparato sul bar semplicemente perché gli hanno detto vai piano col motorino. Quindi c'è un discorso un po' più profondo da fare e sicuramente più complesso di come questo sistema, diciamo, produce dei mostri. Io vorrei richiamare la lettura che mi ha segnato negli ultimi anni di Umberto Galimberti, che ha scritto sul nichilismo, L'ospite inquietante, dove delinea appunto questo vuoto, questo nihil che Nietzsche, il grande pensatore strumentalizzato tra l'altro dalla destra, ma sicuramente un uomo libero, che loro hanno provato a impossessarsene e non ci sono riusciti, perché troppo libero rispetto alla loro schiavitù mentale, di essere invece relegati alla rabbia, alla sopraffazione, al bisogno di un nemico continuo e costante, insomma, no? Io, ecco le parole Pasolini, Pasolini descriveva il fascismo come sicuramente una deriva di esseri veramente inquietanti, che però erano figli della cultura piccolo borghese, della diffidenza, della paura, hanno sempre bisogno di un nemico, e poi il vestito nero, il teschio, il coltello tra i denti, ecco, le donne non ci vogliono più bene perché portiamo la camicia nera, questi erano gli slogan, credere, obbedire e combattere, questi sono i loro, e poi apro una piccola parentesi perché se no mi dilungo troppo e divento pesante. Ma ci siamo dimenticati che in nome del neofascismo in Italia sono state compiute almeno 34 stragi, adesso scusate se sbaglio il numero, e non è uscito un colpevole, se no dopo anni ed anni ed anni, perché questi signori sono stati al servizio di chi voleva in Italia che la sinistra non prendesse voti, non andasse al potere, che comunque fosse limitata. Parlo sia del Partito Comunista, ma sia, diciamo, dell'estrema sinistra, che comunque ne pagava le conseguenze anch'essa, gli assalti fascisti alle sedi, le sedi incendiate. Tutto questo è memoria, tutto questo è riflessione su cui noi però abbiamo un gran lavoro da fare, quello di raccontare quello che è successo. Scusate se mi sono dilungato.
Grazie mille.
Grazie.
Un abbraccio a voi.
A te. No, questo per dire che sul sito della radio trovate anche, abbiamo presentato pochi giorni fa questo libro di Francesca Melandri, Sangue Giusto, che parla proprio di tutto il colonialismo che l'Italia fascista ha portato appunto nella famosa Cirenaica, Etiopia, Eritrea, Somalia e via dicendo, che insomma questo paese si dimentica e si è dimenticato poi insomma per parlare anche di migrazioni.
Comunque, come dicevamo, c'è un problema e questo problema c'è anche nella sinistra, e quindi alcune cose forse andrebbero ricominciate anche a essere discusse e rimesse proprio in discussione, partendo da noi stessi, su quello che è l'antifascismo oggi, l'antirazzismo, rimodularlo probabilmente va rimodulato, ma soprattutto cominciare ad espellere alcuni discorsi che vengono fatti anche al nostro interno, perché non è fino a qualche mese fa l'economista ora in quota e candidato per la Lega, Alberto Bagnai, girava anche in ambienti della sinistra. È oggettivo, ci sono dei personaggi, perché alcuni dei discorsi che lui portava avanti sono discorsi che hanno catturato, diciamo, l'interesse di una parte della sinistra anche antagonista. Vanno rimesse in discussione alcune cose, perché alcuni personaggi come sono abbastanza pericolosi, perché poi non fanno altro che portare linfa alla retorica, a una retorica di destra che ormai è diventata opinione pubblica, l'opinione pubblica numero uno, perché nessuno si fa problemi o scrupoli, ma questo lo senti, no? Negli autobus e nei bar, così, a esibire il proprio razzismo, perché viene normalmente accettato ed è sempre più raro trovare invece chi reagisce a dei comportamenti del genere.
Sì, io anche rispetto a quello che veniva detto prima, volevo solo aggiungere, è chiaro che la situazione italiana è particolare, perché noi abbiamo a che fare anche con la riemersione in qualche modo, no, del carattere, degli elementi simbolici, dell'elemento se non ideologico, dei segni identificativi del fascismo, no, in termini storici. Però è chiaro che quello che sta accadendo ha una valenza in tutto l'Occidente, perché detto in modo molto 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 sommario, si sta in qualche modo ponendo in essere la possibilità che le idee dell'estrema destra, coniugate con le trasformazioni produttive, diventino di fatto governo, diventino governo dei processi, diventino istituzioni, decidano dei grandi cambiamenti. Cioè soltanto nell'ultima stagione abbiamo avuto un esito come quello della Brexit, l'elezione di Trump, per non raccontare insomma poi i vari governi, pensiamo a quello austriaco.
Interessante,
no?
Anche quello che succede a Nord Europa, dove anche in quella che era l'isola felice delle sinistre socialdemocratiche, così probabilmente sono Svezia, Svezia, Finlandia e Norvegia i paesi dove l'estrema destra sta avanzando in maniera un po' più prepotente, dove si sta imponendo in maniera molto più prepotente. Magari uno parla sempre della Francia, che sembrano i vicini cattivi, dove la Le Pen, però dove la Le Pen finora sarà sempre contenuta, probabilmente il blocco repubblicano di 20 anni fa o 15 anni fa forse ha prodotto anche un po' più danni che non altro, perché ha impedito anche lì una discussione reale su quello che erano poi, no, gli argomenti, cioè, politici di un Le Pen. Però quello che sta avvenendo in Italia io lo vedo anche che appunto nei paesi del nord europeo, dove i populismi misti ai partiti xenofobi si stanno imponendo in maniera importante.
Sì, no, questo per dire che l'abbinamento tra la denuncia costante di una minaccia identitaria che evoca la questione della decadenza, delle patrie, delle culture, financo delle razze e complessivamente della cultura occidentale intesa come tale, tra l'altro diciamo un inciso proprio sul corpo delle donne, ci gioca spesso da più di un punto di vista la partita, perché c'è il caso dell'eroe bianco, modello suprematista, cioè Traini, a Macerata, che vuole vendicare, no, nelle sue parole con quel gesto, ma c'è anche l'evocazione della minaccia islamica fatta da Salvini in questi giorni rispetto alla Costituzione, che evoca l'altro modello già testato nel Nord Europa o nel resto del continente. Il caso di Marine Le Pen è sotto gli occhi di tutti, cioè quello di dire il problema dell'Islam è che fa tornare indietro la presenza di musulmani nelle nostre città, fa tornare indietro le donne. Noi ci siamo battuti, quale cultura, quale identità poi si è battuta, visto che quelli vengono dal mondo, diciamo, che si rifà Vichy, il cattolicesimo lefevriano, il no all'aborto, lasciamolo perdere, no? Facciamo come se fosse. Comunque l'idea è quella, la presenza musulmana prima o poi vi porterà il burka, e quindi dovrete aver paura a tornare a casa con la minigonna, dovrete aver paura se siete donne, gay, eccetera. Però è l'altra, questo tipo di discorso fa moltissimo presa ad esempio in paesi come quelli del Nord Europa, in cui la questione dei diritti si è cominciata in Olanda, poi la Danimarca,
Fortuyn, no? Il modello Fortuyn olandese,
è la grande questione, dove figure che non avevano nulla a che fare con l'estrema destra tradizionale, nel senso da noi inteso di neofascisti, sono finiti a posizionarsi su quella che è a tutti gli effetti la nuova cultura del fascismo. Questo per dire cosa? Che appunto la sfida attuale, io non so come chiamarla, perché forse dire il ritorno del fascismo è da un lato semplifica e dall'altro evoca qualcosa a cui, come dire, in molti possono dire non ci sono le tracce, non so come dire cosa torna, quella roba lì, il regime torna, no? Il Terzo Reich. Le condizioni sono di declinare quel tipo di portato ideologico, politico, culturale in un contesto differente. E dicevo, evocare la minaccia identitaria da un lato, dentro un contesto di disoccupazione di massa, la paura, evocare il fatto che non c'è soltanto la minaccia culturale, ma che c'è anche la concorrenza ai livelli più bassi della società sull'accedere ai diritti sociali, come anche sui posti di lavoro, la casa, sappiamo cos'è accaduto a Roma in questi mesi, crea un combustibile fortissimo, perché chi cerca di cavalcare tutto questo si candidi a governare. Lo dicevo, la Brexit, noi non ce ne siamo accorti, ma forse è stata vinta proprio in virtù del timore che lì era l'idraulico polacco, si diceva nella propaganda, arrivasse e, come dire, in un paese già al tracollo economico, nelle classi più deboli, portasse miseria. E Trump ha fatto lo stesso, no? Cioè Trump ha promesso un ritorno a un'America grande, e qualcuno ha detto forse un'America un pochino più bianca, cioè dove c'erano magari meno ispanici migranti, no? Cioè questo tipo, la vera questione è che il contesto italiano, ripeto, specifico, perché da noi si ritorna anche a parlare proprio in termini ideologici, culturali, ma soprattutto simbolici del fascismo, si inserisce in un contesto in cui la sfida non è più, come si diceva qualche tempo fa, per intercettare il voto protestatario, per il populismo che corrode la democrazia. la sfida è per il governo, non solo per il governo materiale, ma per il governo dei processi, in altre parole per l'egemonia, e quello è un problema con cui poi rischi di fare i conti non soltanto oggi, viene da lontano, ma rischi di farci i conti anche per tantissimo tempo.
Ricordiamo che anche a Roma i pogrom romani, Corcolle, Tor Sapienza, ma anche di Burtino Terzo, avevano sempre come casuale, tra virgolette, no, il corpo di una donna offesa. Poi nel caso magari di Tor Sapienza, poi magari alcune storie raccontate più come leggenda, no? Nei quartieri è stata aggredita una donna e automaticamente i maschi bianchi italiani, vero o no, trovavano l'albi, hanno trovato l'alibi per esercitare tutto il loro razzismo. È successo appunto pochi mesi fa in quel del Tiburtino Terzo. Poi abbiamo scoperto, no, che i residenti esasperati erano dei personaggi un po' particolari e che la storia è andata un po' diversamente da come veniva raccontata, ma tutto serve a portare a casa, tutto serve per scatenare poi per quello che si vuole scatenare, e appunto e automaticamente 9 volte su 10 ci sta il corpo delle donne. L'opposizione all'Islam spesso e volentieri anche in questo paese è proprio sul rapporto che hanno con le donne. Poi fa ridere che lo dicono dirigenti o leader di partito, dove sono praticamente tutti dirigenti maschi, non vengono rappresentati soltanto uomini, però poi automaticamente però loro sono coloro che invece rispettano le donne.
Va bene, io direi che possiamo terminare qui questo lungo redazionale a conclusione della giornata di oggi e del corteo che c'è stato a Macerata contro tutti i fascismi, razzismi e sessismi. Sicuramente, insomma, andrebbe forse in una prossima trasmissione approfondito qual è la risposta a tutto questo, perché oggi insomma non ne abbiamo parlato, abbiamo voluto approfondire solo una parte, però sicuramente insomma tramite questa radio sarà importante continuare una discussione su poi quali sono le risposte a tutto questo.